Buonasera. Buonasera, siamo arrivati a quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo degli incontri di questo ciclo e invece si è trasformato nel penultimo, perché prima di dimenticarmelo vi preavverto che la lezione di Nadia Fusini, che era saltata, sarà recuperata mercoledì della prossima settimana, mercoledì 9, come già abbiamo annunciato sia sul nostro sito, sia attraverso una spedizione che faremo al più presto, sia attraverso alcune locandine che abbiamo cominciato a disseminare. Diciamo, è l'ordine cronologico che avevamo dato agli autori scelti per questo ciclo, è solo blandamente saltato, perché diciamo Virginia Woolf era dell'82 e Kafka dell'83, per cui diciamo c'è soltanto un piccolissimo sfasamento rispetto appunto a questa scansione. Kafka è certamente, rispetto là dove siamo partiti, cioè Dickens, un autore che ci proietta fortemente dentro la nostra modernità. È uno scrittore che è banale dire quanto sia attuale e quanto le sue opere costituiscano tuttora una rappresentazione stringente e forte della nostra condizione. A parlarcene abbiamo, mi fa molto piacere che sia qui e mi fa molto piacere che questo ciclo di lezione abbia costituito l'occasione di farlo distesamente parlare in questa nostra sala, Francesco Cataluccio, che di formazione tra la filosofia e la slavistica, ma con esperienze soprattutto di tipo editoriale, ha curato alcune collane per Feltrinelli, è stato direttore editoriale per la Bruno Mondadori, ha curato le opere di alcuni autori importantissimi come Gombrowicz e Bruno Schulz, e lui stesso coltiva una saggistica in un discriminante fra erudizione, esperienza, memoria, e con una scrittura che rende particolarmente appassionante la lettura dei suoi libri. Ne ricordo soltanto qualche titolo: Immaturità, la malattia del nostro tempo, uscito da Einaudi nel 2004 e poi ripubblicato recentemente. Vado a vedere se di là è meglio, quasi un breviario mitteleuropeo, pubblicato da Sellerio, come la maggior parte delle cose che Francesco ha scritto, Che fine faranno i libri e Chernobyl. A lui, proprio per le sue escursioni di ricerca e di racconto nel mondo mitteleuropeo, abbiamo chiesto appunto di parlarci di Kafka, e gli lascio subito la parola. Grazie.
Buonasera. Comincerò, anche se non sembrerà, con una introduzione, con una citazione, che è una citazione, diciamo, sì, nella quale mi riconosco ovviamente totalmente. Uno dei motivi per cui ho accettato di parlare in pubblico di un argomento rispetto al quale sono grandemente sottoqualificato è che mi dà la possibilità di declamare per voi una storia di Kafka che ho smesso di utilizzare nel mio corso di letteratura e che mi manca di leggere ad alta voce. Il titolo tradotto è Una piccola favola. La leggiamo questa sono poche righe. Ahimè, disse il topo, il mondo diventa ogni giorno più angusto. Prima era così vasto che ne avevo paura. Correvo sempre avanti e fui felice di vedere finalmente dei muri lontano a destra e a sinistra. Ma questi lunghi muri precipitano così in fretta l'un verso l'altro che io mi trovo già nell'ultima camera. E là nell'angolo sta la trappola in cui andrò a cadere. Non hai che da mutare direzione, disse il gatto, e se lo mangiò. Una mia grande frustrazione quando cerco di leggere Kafka con gli studenti è che è impossibile far loro capire che Kafka è comico. né tantomeno apprezzare il modo in cui questa comicità è intimamente legata alla potenza dei suoi racconti. Questo diceva nel 1999 uno dei più interessanti scrittori statunitensi del dopoguerra. Suicidatosi troppo presto, era nato nel 62 e si ammazzò nel 2008, David Foster Wallace. Nello scritto autoironico, che aveva un titolo anche autoironico, che era Alcune considerazioni sulla comicità di Kafka che forse dovevano essere tagliate ulteriormente. Questo saggio si trova in un raccolta di saggi che si intitola Considera l'Aragosta ed è del 2005 e che contiene un saggio che dà il titolo al libro, appunto Considera l'Aragosta, che è un capolavoro che sarebbe sicuramente piaciuto a Kafka e racconta appunto di questa festa delle aragoste che si fa nel Maine e dove appunto Wallace andò appunto come una sorta per scrivere una sorta di reportage. Wallace sosteneva che gran parte dell'umorismo di Kafka non è affatto sottile, o meglio, è antisottile. Cito Wallace, la comicità di Kafka dipende da una sorta di letteralizzazione radicale, di verità assolutamente trattate come metafore. La comicità di Kafka è sempre anche tragica, e questa tragicità è sempre anche una gioia immensa e riverente. Il suo, in definitiva, è un umorismo religioso eroicamente sano. La conclusione di Wallace è che le storie di Kafka sono una specie di porta che si apre verso l'esterno e che questa porta è proprio la comicità. Questa della comicità è la chiave con la quale anch'io leggo Kafka, perché distinto, così lo lessi la prima volta, rimanendone io stesso sorpreso all'età di 14 anni. Ricordo che mia madre, che mi aveva passato un po' scettica la sua copia dei racconti, che è questa qua, è una copia dei racconti pubblicata da Frassinelli nel 1949, si intitolava Il messaggio dell'imperatore, ed era tradotto da una delle più geniali traduttrici, secondo me, dal tedesco che abbiamo avuto, che si chiama Anita Roh. Mia madre appunto mi passò questo libro, molto scettica, e poi rimase molto perplessa e forse anche un po' preoccupata quando mi sentì sghignazzare durante la lettura della Metamorfosi. Le mie successive e più sistematiche letture di Kafka mi confermarono in questa impressione, anche perché negli anni Ottanta i miei frequenti soggiorni nell'Europa centrale mi fecero sentire che il mondo rappresentato da Kafka si era fatto in quella realtà con gli anni sempre più tragicomico. L'incubo grottesco del cosiddetto socialismo reale, grazie a Kafka, appariva chiaramente comico. Per molti dei miei amici a Varsavia e a Praga, Kafka costituiva una lucida chiave di lettura della realtà e la proposta di una salutare resistenziale risata. Tenete conto che Kafka era assolutamente introvabile in questi paesi, si trovava soltanto al mercato nero ad un prezzo molto più alto, e che in Unione Sovietica fino al 1990 era addirittura vietato. Il 27 e 28 maggio del 1963, nell'80° anniversario della nascita di Kafka, si tenne a Lipice, vicino a Praga, un poco ortodosso convegno di studi sulla sua opera, che vide come protagonisti alcuni di quelli che sarebbero stati animatori della primavera di Praga, e poi costretti all'esilio dopo l'invasione dei carri armati russi. Questi atti di questo convegno, diciamo sì, semiclandestino, furono poi pubblicati anche in italiano dalla De Donato con un titolo che abbastanza così non gli faceva molta giustizia, perché era Franz Kafka, la vita e l'opera negli studi marxisti degli anni 60. Come ha giustamente scritto in seguito Milan Kundera, cito, credo che il modo non soltanto mio, ma dei cechi in generale, di capire Kafka è sicuramente diverso da quello vostro di europei. Per noi Kafka è uno scrittore realistico, perché la sua è una visione lucida della realtà. Nessuno di noi legge i suoi libri come se fossero delle allegorie. Inoltre, siamo molto più sensibili al suo humor. La specificità dello humor di Kafka è che una certa comicità accompagna l'uomo in tutte le sue azioni. Quindi Kafka sarebbe una sorta di umorista realistico, secondo Kundera e secondo i miei amici dell'Est. E qui vorrei ricordare un episodio, forse qualcuno di voi ricorda che a Firenze, nella cattedra di letteratura ungherese, insegnava un buffo signore molto dolce che si chiamava Miklós Csuboly. Miklós Csuboly era uno scrittore di teatro, anche diciamo sì, abbastanza apprezzato, anche l'Einaudi pubblicò un paio di sue opere teatrali. E una volta appunto Csuboly raccontò, lui appunto aveva partecipato come intellettuale alla rivolta di Budapest del 56, seppure appunto per fortuna per lui in un ruolo abbastanza defilato, e poi appunto era venuto in Occidente e raccontò che dopo il fallimento della rivolta di Budapest molti degli intellettuali ungheresi furono prelevati in casa all'alba, bendati e portati in camion in un viaggio che durò alcune ore. Ovviamente queste persone erano spaventatissime, non parlavano tra di loro, ma tutti, ricordava Csuboly, pensavano che quella sarebbe stata la fine, che li avrebbero portati, come per molti successe in effetti, che li avrebbero portati da qualche parte e li avrebbero fucilati. Invece a un certo punto i camion si fermarono, li fecero scendere, gli permisero di togliersi le bende e di fronte a loro si presentò uno spettacolo clamoroso, cioè nel senso che c'erano molte montagne, scoprirono più tardi che si trovavano già in Romania, erano montagne dei Carpazi, e di fronte a loro c'era questo scenario di montagne, c'era un enorme castello, che poi sarebbe diventato tra l'altro la loro prigione, dove furono tenuti per diversi mesi. E in questo silenzio spettrale, perché tutti non capivano, comunque erano ancora sotto shock, il filosofo György Lukács se ne venne fuori con una battuta straordinaria. Disse: io ho sempre scritto che Kafka era uno scrittore astratto e piccolo borghese. Ora ho capito che era un grande scrittore realista. E ricordo anche che quando nel febbraio dell'88 vidi al Teatro du Gymnase di Parigi lo splendido adattamento e messa in scena del regista inglese Steven Berkoff della Metamorfosi di Kafka, che aveva Roman Polanski nel ruolo principale di Gregorio Samsa, Polanski, dopo in una sorta diciamo così, di incontro ad alto livello alcolico, sostenne di scorgere da sempre nell'opera dello scrittore praghese una vena neanche tanto nascosta di comicità, e aggiunse: questa comicità sfugge completamente a uno spettatore non est-europeo, abituato o forse condannato dalla scuola e da svariati libri a considerare Kafka esclusivamente come lo scrittore della colpa e del vuoto. E un altro grande polacco, assai vicino a Kafka, del quale mi sono occupato, appunto Bruno Schulz, il geniale autore delle Botteghe color cannella, nella sua introduzione all'edizione polacca del Processo del 1936, tradotto dalla sua fidanzata Józefa Szczelinska, aveva scritto: Kafka stigmatizza e ridicolizza indefessamente la problematicità e la disperazione delle azioni umane in relazione all'ordine divino. Il suo rapporto con la realtà è del tutto ironico, perfido, animato da cattiva volontà, il rapporto del prestigiatore con la propria attrezzatura. Egli simula soltanto l'esattezza, la serietà, la sforzata precisione di quella realtà allo scopo di screditarla ancor più radicalmente. Naturalmente la comicità non è l'unica chiave interpretativa dell'opera di Kafka, uno scrittore talmente grande, sfaccettato e profondo da poter e meritare di essere considerato da molti punti di vista. Uno di questi punti di vista, sicuramente molto interessante, è ad esempio quello di Giuliano Baioni, che per molti anni è stato professore di letteratura tedesca all'Università di Venezia, che dopo aver sottratto Kafka all'interpretazione in chiave simbolica, molti ricorderanno questo libro Kafka, romanzo e parabola, che fu pubblicato a Feltrinelli nel 62, ci ha dato con Kafka, letteratura e ebraismo, pubblicato dall'Einaudi nell'84, un quadro assai chiaro e documentato della Praga ebraica, dove si confrontavano sionisti, ebrei assimilati e mistici ebrei orientali, e dei profondi legami di Kafka e della sua opera con l'ebraismo. Ed è molto interessante questa ricostruzione, perché lui fa vedere come appunto in tutta l'opera di Kafka ci siano echi di queste discussioni che c'erano allora appunto all'interno della grande comunità intellettuale ebraica di Praga. Il problema è che però Baioni, facendo questo importantissimo lavoro, trascura il rapporto che c'è tra la comicità di Kafka e l'umorismo ebraico. È l'unico aspetto che lui non prende in considerazione. Un bel proverbio ebraico dice: L'uomo pensa, Dio ride. Coloro che lo credano immaginano la nostra esistenza come un grande teatro comico per un solo spettatore che da lassù sorride dei nostri goffi tentativi di capire il mondo, di dargli un senso. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di Dio, i nostri pensieri e le nostre azioni, anche le più terribili, sono probabilmente uno spettacolo divertente. La cultura ebraica, oltre al rispetto, al timore e all'amore di Dio, ha sviluppato progressivamente una vena comica che, come nelle migliori tradizioni del cabaret, tenta di interloquire con quel solo membro del nostro pubblico collocato lassù in alto. In un continuo confronto con Dio, anche dopo le più grandi sofferenze, l'umorismo ebraico cerca di mantenere vivo questo singolare spettacolo, nel quale si impara e si tenta di affrontare la vita con una poetica filosofia della sopportazione mai rassegnata. Una filosofia che non prende in considerazione la rinuncia né la resa, ma anzi si incaponisce a chiamare continuamente in causa Dio, per accapezzarsi nel disordinato e oscuro teatro nel quale siamo stati, senza la nostra scelta, chiamati a recitare. L'umorismo ebraico è una formidabile arma di difesa e di attacco. Come ha spiegato lo psicanalista Cesare Musatti, cito, l'ebreo è colui che con le proprie caratteristiche, anche di sfortuna, di miseria e di stenti, e insieme dei personali elementi caratteriali da un lato e la sua capacità dall'altro di sapersi destreggiare in queste situazioni difficili, riesce a convertire, attraverso gli artifici comici di cui lui stesso fa le spese, la propria infelicità in uno stato di dominio della situazione. L'umorismo ebraico è uno degli elementi distintivi della modernità e uno dei cardini della cultura occidentale. Con la cultura ebraica l'ironia non è più soltanto indirizzata verso l'esterno, come è stata la satira, ma si rivolge anche verso l'interno, divenendo autoironia. In questo viaggio all'interno di se stessi, l'umorismo diviene materia per la psicoanalisi e non è un caso che Sigmund Freud abbia dedicato una delle sue opere più importanti all'indagine sull'ironia come uno dei meccanismi comunicativi che caratterizzano il linguaggio dell'inconscio, il moto di spirito e la sua relazione con l'inconscio, è il titolo del suo libro, che è del 1905. Per scriverlo, Freud si fece raccontare una quantità, probabilmente divertendosi anche molto, di storielle ebraiche. Freud sostiene che proprio in esse, nelle storielle ebraiche, è contenuta una tipica forma umoristica che mette in mostra quegli aspetti caratteristici degli ebrei, che in genere attirano la critica aggressiva degli altri. Questo spirito autocritico può essere identificato con l'umorismo, che si ha proprio quando l'autore, elevandosi sopra le proprie miserie, debolezze, piccole e grandi viltà quotidiane, rende oggetto di risata questa sua condizione infelice. Ed è questo anche l'aspetto drammatico del vero umorismo ebraico. Gli ebrei, mettendo in piazza i propri difetti, riescono, tra virgolette ovviamente, riescono a convertire l'aggressività degli altri certe volte in simpatia, altre addirittura in solidarietà. C'è, secondo Freud, una grandezza d'animo, qualcosa di elevato e nobilitante nel comportamento umoristico. Molti stentano a crederlo, ma l'ebreo fragrese Franz Kafka era un tipo malinconico, tormentato e solitario, ma anche, e si potrebbe dire in egual misura, allegro, amichevole e ironico. Una cosa che si racconta nell'aneddotica è che Kafka riunì una sera un gruppo dei suoi amici, poi appunto ce l'hanno raccontato, e lesse loro il primo capitolo del Processo, che poi verrà pubblicato nel 25. Allora, quelli che voi, penso tanti, hanno letto il Processo, si ricorderanno il primo capitolo. Ecco, Kafka a un certo punto si dovette fermare perché scoppiava dalle risate, cioè non ce la faceva più a trattenere il riso. In una lettera del 1913, indirizzata alla sua prima fidanzata, Felice Bauer, a questo carteggio con Felice Bauer, Elias Canetti ha dedicato un libro molto importante, si chiama L'altro processo, che è del 69, ed è interessante perché Canetti dimostra come tutto questo carteggio tra Kafka e la sua fidanzata sia una strategia di Kafka per farsi lasciare la fidanzata. Cioè, lui ottiene alla fine quello che goccia a goccia in ogni lettera, insomma, vorrebbe ottenere, cioè che questa si perdesse, non c'è tutta pazienza, dicesse arrivederci. In queste lettere, che il carteggio copre un periodo di tempo che va dal 1112 al 1117, c'è questa lettera del 13, quindi siamo agli inizi di questa strategia di allontanamento, Kafka descrive alla fidanzata la scena della piccola cerimonia privata con la quale si celebra la sua promozione e quella di due colleghi che con lui lavorano all'istituto di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori di Praga. Voi sapete che Kafka si laurea in legge, poi però appunto il padre, che vorrebbe che lui facesse carriera in società, gli finanzia una piccola azienda, un'azienda tra l'altro che insomma oggi anche questo fa ridere, perché era un'azienda di amianto, cioè che lavorava l'amianto, con dei macchinari molto all'avanguardia, eccetera, eccetera. Questa azienda, grazie anche alle straordinarie capacità e la voglia che aveva di esserne coinvolto di Kafka, fallì molto, molto rapidamente. E quindi Kafka dovette trovarsi a quel punto lì un lavoro e trovò questo impiego. La letteratura del Novecento è piena di impiegati che scrivono, insomma, io stesso sono uno di questi, e appunto lavorava appunto a questo istituto, che sarebbe l'istituto assicurazioni sul lavoro, insomma. E lui appunto descrive alla fidanzata questa piccola cerimonia, perché appunto aveva fatto un piccolo avanzamento di carriera, lui e altri due suoi colleghi. Nella descrizione che lui fa di questa cerimonia ne scaturisce un episodio degno di Woody Allen. Tra l'altro oggi Woody Allen compie 80 anni ed è tra l'altro l'esempio, diciamo, di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora sull'umorismo ebraico, insomma, no? Gli ingredienti ci sono tutti. Il presidente è descritto come raffinato per l'occasione solenne, tale da ricordare un po' l'atteggiamento, dice Kafka, del nostro imperatore nelle udienze. Gli impiegati, Kafka, i due colleghi, che vedono nel presidente un essere superiore, l'emanazione di una creatura quasi divina. Il cerimoniale, formale, apparentemente e assurdamente simile a mille altri. Il discorso pomposo, gli atteggiamenti un poco forzati. Tutto questo è descritto in questa lettera. Ed in più c'è lui, Kafka, o meglio il suo vero volto nascosto. Nel mezzo dell'incontro sente prorompere dal petto un irrefrenabile bisogno di ridere. Cerca di contenersi e si sforza di mascherare con ogni mezzo quell'improvviso liberatorio bisogno. Colpi di tosse, sguardo basso e, come sempre timido, risate, probabilmente esagerate, ai garbati scherzetti del presidente. Ma, fatalmente, si giunge al momento cruciale. E cito Kafka. Allorché dunque, con larghi gesti delle mani, tirò fuori alcune frasi melense, fu troppo per me. Il mondo che fino a quel momento avevo ancora avuto davanti agli occhi scomparve del tutto, ed attaccai una risata così cordiale, così forte, così priva di riguardi, come si può forse trovare tra gli alunni del popolo sui banchi di scuola. Ecco, il dramma è irrisibile. Il dramma del non essere e forse di non voler essere all'altezza di un mondo che mostra un volto ostile e nemico. E dall'altra parte il ridicolo della propria degradazione e inadeguatezza. Questa è la sua grandezza e la profondità delle vedute di Kafka, del resto così attuali. Questa, in fondo, è la sua umanità, con tutte le debolezze del caso. E c'è una definizione che sta in Aurora di Nietzsche, autore peraltro molto apprezzato da Kafka. La definizione di Nietzsche è questa: probabilmente io so perché solamente l'uomo è capace di ridere. Egli soffre così profondamente che ha dovuto inventare il riso. L'uomo, ossia l'uomo più infelice e malinconico, è in tutta evidenza anche l'animale più allegro. È un bel paradosso, ma è questa esattamente la chiave che spiega Kafka. Kafka è il tragico che si fa comico. Lo ha spiegato bene il poeta Edoardo Sanguinetti in una conversazione con Antonio Agnoli pubblicata nel 2006 dalla Feltrinelli, che si titola Sanguinetti's Song, Conversazioni morali. Sanguinetti dice: non c'è dubbio che il grande comico convive con il tragico. Non è possibile esprimere il tragico. Non è possibile esprimere il tragico se non nella forma del comico. È quello che io chiamo furir. Presa la lettera, la comicità diventa esterica e perciò tragica. E qui ricorda, Kafka, per esempio, è comico. C'è un aneddoto per me rivelatore di quel che dico. Kafka leggeva Il processo agli amici e a un certo punto non riusciva più ad andare avanti perché piangeva le risate. L'arte tragica è surrogata dell'arte isterica. Vale la pena di citare in proposito ciò che dice il più grande amico di Kafka, Max Brod, al quale si deve, per disobbedienza alle sue ultime volontà, la salvezza dei suoi scritti. Voi sapete appunto che Kafka, prima di morire, disse a Max Brod, come come pare avesse fatto anche Virgilio, no? Bruciate tutte le mie opere, brucia tutte le mie opere perché non valgono niente, dalle tutte alle fiamme. Se lo avesse fatto non avremmo il castello, non avremmo America, non avremmo i racconti, eccetera, eccetera. E Brod, per nostra fortuna, non rispettò queste volontà. Anche se maliziosamente una volta appunto un amico di Brod che avevo incontrato a Praga disse: Kafka consegnò le sue ultime volontà a quel farabutto che sicuramente non l'avrebbe mai rispettate. Dice Brod: sovente gli ammiratori di Kafka, che lo conoscono soltanto per aver letto i suoi libri, hanno di lui un'immagine talmente falsa. Pensano che dovesse apparire ai suoi amici come una persona triste, anzi disperata. È esattamente il contrario. E un altro amico praghese, che questo è interessante, questo si chiama Johannes Urzidil, e questo Johannes Urzidil è un buon romanziere, un valente scrittore. Lui faceva parte anche lui del circolo degli amici di Kafka, era il più giovane, e per una serie di, diciamo sì, di equilibri diplomatici, nonostante fosse il più giovane, lui era nato nel 1896, fu incaricato il 19 giugno del 24 di tenere l'orazione funebre per Kafka. Questa orazione funebre, tra l'altro, si trova in un preziosissimo libretto che consiglio di leggere, che si intitola Di qui passa Kafka, del 66, che è stato pubblicato dalla Delphi nel 2002. E tra l'altro lui, questo è molto praghese, è molto legato appunto a questa cultura praghese dell'umor nero, cioè lui fa l'orazione funebre per Kafka al cimitero e dice, insomma, in realtà che Kafka era uno spiritosone, insomma, no? Cioè, e questo è interessante. Cito: quasi tutto in lui era ironia, aveva l'ironia dello sguardo rivolto su di sé con malinconica serietà. Il suo era un umorismo realistico. E proprio nei contesti più seri Kafka accentuava con fare irriverente burlesco. E cito: la satira di Kafka coglie l'insensatezza, ciò che è intricato, inattingibile, doloroso per natura, e che egli insegue con precisione sadica e spietata. Talvolta ciò che è doloroso viene mostrato in una maniera così esclusivamente bizzarra da non lasciare insorgere alcuna compassione. Ora, quello che io ho detto finora, cioè, non è che l'ho scoperto io, ovviamente, insomma, no? Cioè, vi ho appunto citato Kundera, i suoi amici, eccetera, eccetera. In realtà anche in Italia ci sono stati due libri importanti che hanno, diciamo sì, messo a fuoco l'aspetto dell'umorismo in Kafka. Uno è di Guido Crespi, che si intitola Kafka umorista, e uscì nell'83, completamente ignorato, dalla casa editrice Shakespeare and Company. E poi invece Renato Barilli, che nel 99 pubblicò da Bompiani La comicità in Kafka. Però l'acquisizione della comicità dell'arte kafkiana in Italia è stata una cosa molto lenta e molto piena di riserve, soprattutto poi tra l'altro all'università nessuno insegna che Kafka era uno scrittore umorista. Eppure lo spazio della narrazione kafkiana è lo spazio di una barzelletta vista dall'interno, è lo spazio privo di dimensione da cui è preclusa ogni possibilità di distacco. E senza prospettiva, la comicità si trasforma nell'orrore dell'insensatezza. La prima condizione di esistenza del comico è infatti una minima distanza di sicurezza che permette di esorcizzarne la plausibilità. Un classico adagio vuole che il comico sia tragedia più tempo. Altrimenti ci si troverebbe invischiati in una dimensione apparentemente priva di logica, o meglio dotata di una logica propria, sconosciuta e inconoscibile. Gli altri all'esterno riderebbero e noi protagonisti inconsapevoli della loro barzelletta ci dibatteremmo in una pania dagli esiti spesso drammatici. Infatti, secondo Milan Kundera, ciascun personaggio di Kafka si trova rinchiuso nella barzelletta della propria vita come un pesce in un acquario. E la cosa non lo diverte affatto. Perché? Una barzelletta è divertente solo per chi è davanti all'acquario. La kafkianità invece ci fa entrare nelle viscere di una barzelletta, dentro l'orrore del comico. Nel mondo della kafkianità, il comico non rappresenta il contrappunto del tragico, il tragicomico, come avviene in Shakespeare. Non è lì per rendere più sopportabile il tragico grazie alla leggerezza del tono. Non accompagna il tragico, no, lo distrugge sul nascere, privando così le vittime della sola consolazione in cui possono ancora sperare, quella che si trova nella grandezza, vero supposta, della tragedia. Quindi, in realtà Kafka è così drammatico perché manda a pezzi la tragedia stessa. Cioè, la sua comicità toglie alla tragedia qualsiasi sostanza. No, quindi non ci dà, perché la tragedia in fondo, basta leggere Dostoevskij, cioè, la tragedia ha una sua grande dignità, insomma, no? Cioè, i personaggi tragici hanno una loro dignità. Ecco, Kafka spazza via anche questa dignità, quindi diciamo sì, ci lascia completamente nudi. Kundera collega giustamente Kafka con lo spirito nascente del surrealismo neopraghese e sostiene che Kafka ci insegna a guardare oltre le apparenze e ridere delle nostre insensate tragedie. Kafka, come ci ricorda sempre Max Brod, era stato fin da ragazzo di una coscienziosità precisa e scrupolosa. Era maniacalmente attento ai più piccoli aspetti della vita e della realtà. Kafka era quindi comico perché il comico è minuzioso. Ecco, questo il comico è minuzioso è secondo me un'intuizione molto interessante di Roberto Calasso, che ha dedicato a Kafka un saggio che si intitola Kappa, pubblicato dalla casa di Calasso, appunto a Delphi, nel 2002 e poi ripubblicato nel 2005. Questa del comico è minuzioso è la regola di Kafka, che Kafka formulò, ma subito cancellò nel Castello. Il passo si può leggere nell'apparato del romanzo. Cito quello che dice Calasso. Il comico vero è senz'altro il minuzioso. Di qualsiasi cosa si tratti, basta essere puntigliosi, esigenti nel precisare i passaggi, inflessibili nel seguire le fasi, e il comico erompe, invincibile, sovrano. Sono surreali, secondo me, e ricchi di umorismo, e bisogna provare a leggerli con questa prospettiva per scoprirli davvero sorprendenti, tutti i romanzi di Kafka, dal Castello del 22 al Processo del 25 ad America del 27. E i racconti, dalla Metamorfosi del 12, ma pubblicata nel 15, la Metamorfosi, appunto, io ridevo, ma se voi vi ricordate questa situazione in cui questo signore la mattina si trova trasformato in un disgustoso insetto, e però appunto, se vi ricordate le prime pagine, si preoccupa dell'orario dei treni, di cosa diranno in ufficio, cioè è veramente molto molto ironico come cosa. E poi lo sconcerto dei suoi genitori, della famiglia, che si vergogna di lui, che non sa cosa fare di questo insetto in casa, cioè è chiaramente drammatico, è angosciante, è un incubo, però allo stesso tempo è veramente anche molto, se si legge, diciamo sì, con una certa distanza e si riesce appunto a leggerlo come Kafka pare volesse che si leggesse, è veramente un testo estremamente comico. Oppure penso a un altro testo assolutamente comicissimo, che è quella conferenza della scimmia umanizzata, no? Le relazioni per l'Accademia del 1920, dove un personaggio come me parla e poi si capisce che questa è una scimmia, insomma, no? Cioè parla a un gruppo di accademici. Ma forse, e qui arriviamo forse al cuore del tema, il racconto che si chiama Un digiunatore del 22, uno degli ultimi racconti pubblicati in vita da Kafka, è anche uno dei miei preferiti, per questo lo cito, mostra più chiaramente come l'ironia emerga dalla tragedia. Allora, io non mi piacerebbe leggervi il racconto, perché l'altro è un racconto straordinario anche dal punto di vista letterario. Vi faccio una precisa riassunto, perché poi vi leggerò il finale, però molto brevemente vi racconto la storia. Allora, il racconto parla di un digiunatore. Già, digiunatore, insomma, uno dice, che cos'è un digiunatore? E uno, il digiunatore, dice Kafka, che sta sdraiato sulla paglia dentro una piccola gabbia di sbarre. La gente compra i biglietti per osservarlo. L'uomo, pallido, le costole sporgenti, si sforza di sorridere e di rispondere alle domande. O stende un braccio attraverso le sbarre perché sentono la sua magrezza. È controllato notte e giorno da rappresentanti del pubblico, solitamente dei macellai. Cioè, quindi questo qui è un signore che ha deciso di cucinare, no? È una sorta di sfida, come a quei tempi, no? C'era molto pensato, per esempio, al mago di Nì, no? Che si faceva incatenare, poi si buttava dentro una vasca e poi si toglieva le catene e ritornava su. Ecco, il digiunatore è uno che non mangia, sta in una gabbia, la gente lo va a vedere e paga il biglietto. Lui ovviamente, appunto, potrebbe essere uno che poi di notte mangia, e allora c'è una commissione fatta di macellai, già la scelta è straordinaria, che appunto controlla, dei rappresentanti del pubblico che continuamente stanno lì e vedono che lui non mangi. E lui non mangia, comunque non mangia. Ma lui è l'unico a sapere che non c'è trucco. Nel periodo di digiuno lui non mangia nulla, mai. Non di meno l'artista non è soddisfatto di sé. Nessun altro sa quanto sia facile digiunare. Dopo 40 giorni si domanda, perché cessare proprio ora? Egli non vorrebbe lasciare la gabbia, come il trapezista non vorrebbe lasciare l'aerea prigione. L'artista del digiuno sente che non c'è limite alla sua capacità di affamarsi. Ma purtroppo, come succede, la moda cambia. La folla non viene più, l'artista lascia l'impresario e si unisce a un circo. Ma non è più tanto famoso da essere presentato come parte dello spettacolo. La sua gabbia è posta accanto alle scuderie, la gente ci passa accanto senza porvi mente. Lui reagisce affamandosi sempre di più e alla fine dice, ecco, cito questa finale perché voi non dovete ammirare il mio digiuno. Sono costretto a digiunare perché non ho mai potuto trovare il cibo che mi piacesse. Se l'avessi trovato, non avrei fatto tante storie e mi sarei rimpinzato come tutti gli altri. Questa è la conclusione di questo racconto che appunto inizia con questa atmosfera appunto di questo signore che non mangia, eccetera, e poi decade, no? Diventa un marginale, eccetera, eccetera, e che poi però confessa questa cosa qui che è effettivamente comica. Sai? Lui dice, io non ho nessun merito, cioè a me mi fa schifo tutto il cibo, è per questo che io non l'ho mangiato. Per un comico paradosso, tutto kafkiano, l'unico racconto veramente drammatico, totalmente drammatico, dello scrittore praghese, come ha notato Alfonso Pasti, è La Tana, Der Bau, in cui si immagina una sorta di bestia, potrebbe essere una talpa forse, sì, intrappolata nel suo ricovero, una delle tante bestiole nelle quali, come ha notato Canetti, Kafka si incarnò. L'angosciante racconto si trova, e questo tanto è interessante perché questo La Tana non è stato ovviamente pubblicato in vita e si trova in un manoscritto di 16 fogli che sono stati salvati appunto da Max Brod, e lui questi 16 fogli li compilò alla vigilia della sua morte, nell'inverno 23-24. Ed è un racconto, tra l'altro dal punto di vista anche stilistico, molto interessante perché è scritto tutto di seguito, cioè una sorta, non ci sono capoversi, è una sorta di registrazione di un sogno, cioè di un'angoscia, dove ci sono appunto i punti, ma tutto prosegue anche quando cambia il senso, prosegue continuativamente. Allora, questo è veramente il racconto più drammatico, mette angoscia. Ma il paradosso kafkiano, appunto, è che quello fu probabilmente, come ebbe a riferire lo stesso Kafka nei suoi diari e successivamente lo ha testimoniato anche il suo amico Max Brod, quel periodo dell'inverno 23-24, quando lui scrive questo racconto, l'unico periodo della sua vita in cui si sentì felice. Andò ad abitare a Berlino con Dora Diamant, che aveva conosciuto mesi prima sulle rive del Mar Baltico, e quella con Dora fu l'unica storia compiuta, quieta e bella, della sua vita. Quindi lui, in questo ultimo anno della sua vita, in cui finalmente conosce l'amore, in cui riesce a non scappare da una donna, quindi è felice, lo dice lui nei suoi frammenti di diario, lo dicono gli amici, ecco, in quel momento lì invece scrive la cosa più angosciante. Del resto, sempre nei suoi diari, alla data del 13 dicembre del 1114, quindi 10 anni prima, Kafka aveva scritto che sul letto di aveva scritto, cito, ritornando a casa dissi a Max, cioè Max Brod, che sul letto di morte, premesso che i dolori non siano troppo forti, mi sentirò molto contento. Dimenticai di aggiungere, e in seguito lo omisi apposta, che quanto di meglio ho scritto ha il suo fondamento in questa mia facoltà di morire contento. Grazie.
Grazie a Francesco Cataluccio, mi sembra davvero una bellissima, un bellissimo excursus tenendo così in mano il timone di questo aspetto certamente preso in considerazione dagli autori che via via Cataluccio ha menzionato, ma che non siamo, particolarmente abituati a riconoscere come un tratto distintivo dell'immaginazione di Kafka, che così è quasi sinonimo appunto di claustrofobia, angoscia esistenziale, eccetera. Eppure effettivamente il meccanismo geniale che caratterizza gran parte delle sue invenzioni sta proprio in questo umorismo di cui Cataluccio ci ha così ripercorso radici, le radici ebraiche, e comunque quasi una fenomenologia zen per certi aspetti, di paradosso imprevedibile, insomma, ecco. Viene quasi in mente, a volte faccio giusto per una sollecitazione, un altro, giusto ma in maniera molto, Federico Fellini per esempio era uno che questo aspetto, forse magari non in maniera esplicita, ma ha sempre accarezzato l'idea di ricavare un film, e poi in molti dei suoi film certi aspetti ci sono, e quella claustrofobia che in tante occasioni può venire fuori in certe sue scene, in certe sue invenzioni, spesso vira facilmente in una forma così di comicità esilarante spesso, ecco. Mi sembra che ci siano molti spunti per poter approfittare anche di avere Cataluccio come interlocutore, di qualche vostra curiosità, come insomma mi sembra di solito ormai sia abituale da parte del nostro pubblico. Ci sono domande?
Fatto, scusa, aggiungo, visto che te l'hai citato, che effettivamente Federico Fellini aveva in programma di fare un film da America. E la storia di questo film mai fatto è molto interessante, perché da una parte lui non lo voleva fare, cioè, no? Tullio Kezzi ci racconta appunto che andò in America, fece dei sopralluoghi, gli americani, perché era un film che avrebbe avuto dei grossi finanziamenti da dei produttori americani, e si mise d'accordo anche su alcune location di New York, eccetera, eccetera, e poi tornò, poi non si fece più vivo, quando gli americani finalmente gli scrisse dicendo ma allora ci mandi questo progetto, eccetera, eccetera, lui disse sì, però io veramente New York la vorrei ricostruire la vorrei ricostruire completamente, e lì chiaramente il budget si è sfondato. Ma in realtà pare ci sia un'altra cosa dietro, che è, e forse questa appunto è più, se vogliamo, kafkiana, che lui non voleva fare questo film, un po' perché non amava viaggiare, no? Si sa che lui l'idea di spostarsi per molti mesi a New York evidentemente poi gli faceva anche paura, ma c'era anche il fatto che lui aveva preso l'abitudine di consultare, diciamo così, uso un verbo forse non adatto, comunque consultare prima di iniziare un film un sensitivo che stava a Torino. Pare appunto che lui avesse appunto telefonato dicendo voglio fare un film su Kafka, e questo gli avesse detto no, non lo fare mai, muori subito, cioè. E quindi lui a quel punto lì cominciò a fare una serie di passi indietro per evitare di fare così. È un vero peccato, perché io penso appunto, per quei paradossi che ho detto prima, che forse da una parte Polanski, che effettivamente appunto poi ha recitato, quello spettacolo era veramente meraviglioso, lui faceva Gregorio Sanza in modo straordinario, ma veramente Fellini sarebbe stato forse il regista più adatto, secondo me, a dare una lettura appunto appropriata, diciamo sì, nel senso delle cose che ho detto fino ad ora, di Kafka.
Se ho capito bene, a noi occidentali resta difficile cogliere questa vena comica, mentre ai paesi dell'est l'hanno colta subito. C'è un motivo, c'è una forma culturale diversa, non so. Perché si dice,
no, ma l'ho citato. Vabbè, ci sono due appunto. Una cosa è chiaramente Kafka era uno scrittore di origine ebraica di lingua tedesca, però era appunto molto radicato nell'humus culturale della Praga degli anni, diciamo sì, dei primi anni del secolo. E lì c'era tutto un filone culturale, che è quello appunto del surrealismo ceco, eccetera, eccetera, che ha sicuramente contribuito a, diciamo così, a dargli questo sfondo, diciamo sì, appunto, che è effettivamente surreale. I racconti di Kafka sono veramente racconti surreali. Però questo surrealismo che ha come tratto, diciamo sì, generale, l'umorismo nero, cioè questo umorismo che appunto si trova in molti autori, insomma, basta pensare a Hrabal, per esempio, insomma, no? Cioè, i suoi racconti hanno questo aspetto dell'umorismo nero. Poi c'è però un aspetto contingente, cioè, non è un cioè, allora, perché Kafka era vietato fino alla caduta del muro? Cioè, non è uno scrittore dissidente, parla, diciamo così, di cose anche abbastanza estratte. Evidentemente qualche censore all'est troppo solerte aveva capito che lì c'era comunque il materiale per aprire gli occhi. Cioè, nel senso che comunque Kafka rappresentava un mondo che poi, come dice Kundera, come hanno detto molti autori dell'est europeo, in realtà, per noi Kafka, diciamo sì, appunto, la lettura che è stata data qui sempre di Kafka è di uno scrittore che parla per metafore, sono delle metafore dell'angoscia esistenziale, eccetera. Per chi viveva a Praga negli anni 50 o a Budapest negli anni 50, quella era veramente la descrizione della realtà. No? Cioè, quell'aneddoto che ha raccontato di Lukács, che è sempre stato un grande nemico. Lukács, come critico letterario, aveva parlato malissimo di Kafka, no? Come appunto uno scrittore borghese che non parla appunto della realtà degli operai, della classe operaia, eccetera, parla di cose astratte, eccetera, che però appunto sulla sua pelle a un certo punto vive una situazione appunto che sembra uscita da un racconto di Kafka. E però, e questo è interessante, lui impara da questo perché ci ride sopra. Cioè, quindi in quel momento è una redenzione, non soltanto perché Lukács vede che lui non aveva ragione, che le sue teorie letterarie, la sua estetica applicata a Kafka non era giusta, ma anche nello stesso tempo impara anche a riderci sopra. Cioè, no? Lo fa come battuta, lo fa per tirare su di morale anche gli altri, perché gli altri, infatti, che sapevano cosa lui pensava di Kafka e degli altri autori borghesi, appunto, ridono perché vedono in quel momento che c'è una sorta di catarsi, no? Che è poi appunto quella, secondo me, l'aspetto più interessante anche, no? Di Kafka. Cioè, perché poi non è che il processo o il castello non siano delle storie appunto angoscianti, però il problema è che se uno a un certo punto non le legge alla lettera, ecco, forse l'errore che abbiamo fatto noi qui in Occidente, Polanski dice appunto, la vostra scuola vi ha insegnato male a leggere, perché l'avete letto alla lettera, no? Invece, se non si legge alla lettera, allora invece si può cogliere fino in fondo la tremenda, diciamo così, lucidità con cui lui descrive la condizione umana, ma allo stesso tempo si ride. Perché è grazie al riso che noi capiamo, è grazie al riso che noi riusciamo ad andare veramente in fondo. E questo riso, che poi appunto abbiamo citato prima, forse anche però, Woody Allen, cioè, è quel riso su se stessi prima di tutto, che non sugli altri. Cioè, non è quella di Kafka, è un umorismo che viene fuori, diciamo sì, come un boomerang, cioè, no? Che appunto che è. Io imparo a ridere di me stesso, prima cosa, perché l'autoironia è la forma più alta, diciamo così, di intelligenza e la modernità, direi. Insomma, no? Cioè, oggi in questi giorni si parla tanto della civiltà occidentale, eccetera. Ecco, se la civiltà occidentale esiste, boh, comunque, sicuramente comunque c'è un aspetto, c'è, che è l'autoironia. Cioè, insomma, ecco, in altre zone del mondo l'ironia e soprattutto l'autoironia non è una merce che si spende molto. Insomma, ecco.
Una piccola precisazione così per Luca non è che era un nemico di Kafka, non è che lo considerava un pessimo scrittore.
No,
Un grande scrittore.
ma
assieme a Proust, e questo è il significato attuale del realismo critico, parla di lui e di Proust. Il problema per Lucas era questo. Dicevo che per Lukács non è il suo nemico, lo considerato un grande scrittore, ma per quanto riguarda le sue concezioni della letteratura, no? È il realismo, lo diceva, è tutta questa la realtà, non c'è una prospettiva, ecco, diciamo, metteva in discussione la posizione di Kafka rispetto al mondo, no? Che è evidentemente anche una posizione tragica, no? Non soltanto umana, ma anche rispetto all'amministrazione. Oltre al comico, che è un'ipotesi interessante, è surreale, eccetera, c'è anche questa dimensione amministrativa nei romanzi di Kafka, gli impiegati, il portare avanti le proprie mansioni in una, nel mondo dell'alienazione capitalista. La crudeltà, l'disumanità è già nella quotidianità per Kafka, nel processo, nell'impiegato e nell'agrimensore. E non a caso l'angoscia si manifesta poi negli episodi finali, no? Nella tragedia che prefigura l'universo concentrazionale stalinista e nazista, no? Non a caso poi il socialismo dell'est lo abita. Ecco, e questo avete parlato di cinema, di Fellini, eccetera. È presente anche questo mix di clima surreale, comico e amministrativo nel grande film. Poi non so se ce ne sono altri, mi ricordo comunque che il capolavoro di Orson Welles, che è Il processo, no? Con Anthony Bettis, e Orson Welles che fa l'avvocato, se non sbaglio, no? Che lì è proprio, probabilmente viene fuori quello che dice lei, no? Il surreale, il comico, no? E altro. È un grande regista italiano, che è il regista kafkiano per eccellenza, dico io, che è Elio Petri, no? E quindi che nell'indagine su un cittadino di sopra che mi sospetto, secondo me viene fuori tanto. No? Con le scatole cinesi, il mistero, no? La giustizia che poi fa il suo corso, che poi non è giustizia, ecco, penso di poter dire che ecco, forse molto di più di tanti altri, Elio Petri è il nostro regista kafkiano, e a ciascuno il suo, e anche Todo Moro, no? Probabilmente.
Beh, se vediamo sul cinema, sicuramente un altro regista che a Kafka doveva molto era Ferreri. Cioè, secondo me, c'era sicuramente lui una forte influenza, cioè, per esempio questo film con Iannacci come protagonista, che era l'Udienza. Però appunto, tornando a Lukács, cioè, il problema è che appunto Lukács aveva la pretesa che Kafka, come per altri, anche per altri autori, che Kafka fosse una persona che dava una lettura marxista la realtà, cioè, non è che lui non apprezzasse, no, infatti è vero, cioè, Lukács, come anche Proust, cioè, non è che non gli piacesse Proust, dicesse era un pessimo scrittore, però l'estetica di Lukács è un'estetica che non guarda ai valori estetici tradizionali, cioè, lui cerca nello scrittore se c'è o meno una comprensione della realtà, dei suoi problemi, delle sue tragedie, eccetera, eccetera. Il modo di raccontare la tragedia di Kafka non era il modo che tornava a uno come Lukács, cioè, ovviamente.
La controversia sull'avanguardia e il realismo, poi come è andata la questione?
Prego, prego.
Io sono arrivato in ritardo.
Si è perso niente. Io il tema della malattia non l'ho toccato, anche perché non volevo troppo confondere l'aspetto biografico con l'aspetto della vera e propria produzione kafkiana. Indubbiamente le sue vicende di salute hanno sicuramente influito, però non direi che nelle sue opere più importanti ci sia un rapporto stretto, anche perché appunto per un paradosso lui più si avvicinava alla sua fine e più invece sì, ma proprio anche America in fondo è una grandissima apertura e viene scritto in un momento in cui lui ormai era spacciato. Quello che le diceva poi sull'assurdo, l'assurdo qui sarebbe un tema di un'altra conferenza. Cioè, il problema è che mi sembra che nella cultura ebraica, come poi la declina e la interpreta Kafka, cioè, questo tema dell'assurdo è strettamente legato al problema di Dio. Il tema di Dio in Kafka è un tema molto, molto complicato, perché appunto Dio è da una parte il senso, perché è è il senso della realtà, e nello stesso tempo, visto che la realtà è quella che è l'assurdo, cioè nel senso che non c'è una, logicamente, no, una spiegazione, diciamo così, perlomeno per Kafka, ma poi per molti di noi, cioè, non c'è la possibilità di trovare razionalmente, no, un senso a tutto questo, no? Cioè, è un senso, beh, non so, a quello che accade, no? Cioè, perché appunto se uno legge la Bibbia spiega che quello è il Dio, è il senso, ma allo stesso tempo tutto quello che avviene spesso non ha nessun senso, cioè, no? Cioè, in quel senso. Beh, io non sarei così radicale nel non vedere la volontà, anzi direi che però la volontà è uno degli elementi del comico, perché contro tutta l'evidenza, in realtà Gregorio Samsa ha una volontà di affermare qualche cosa diverso rispetto, cioè appunto anche lì c'è un dato di fatto, lui è un insetto, è diventato un insetto, e però appunto lui, diciamo sì, non è che si abbandona a questa, cioè lui vorrebbe in tutte le maniere fare qualche cosa, cioè lui vuol vivere, cioè questo insetto ha una forza, una tensione alla vita molto forte, cioè, e la volontà di non, cioè lui non si arrende immediatamente alla sua condizione di insetto come qualche cosa che ormai deve essere appunto cacciato o ammazzato o messo in un angolo, cioè lui comunque riafferma se stesso. Questo appunto è un elemento appunto di squilibrio nel racconto, che però è proprio il senso del racconto, ma anche appunto, abbiamo detto prima, la tana, che forse appunto è il suo racconto più tremendo, insomma, no? Però anche questa tana, in realtà, cioè, il ragionamento, perché la tana è questa bestia, no? che sta dentro questo cunicolo, che tra l'altro poi ne apre un altro, cioè è una sorta di, noi quello che leggiamo è una sorta di solloquio di questo animale, no? Cioè che ragiona sulla sua situazione, su questo cunicolo dove potrebbero entrare delle altre bestie, quindi sulla paura da una parte che lui ha, ma nello stesso tempo sulla necessità di respirare, perché sennò non c'è aria, quindi lui non chiude il cunicolo, cioè è tutto una sorta di quello che Dostoevsky chiamava la coscienza ipertrofica. Ecco, questi personaggi hanno questa coscienza ipertrofica, sono anche troppo lucidi, cioè, però appunto questa lucidità si avvita poi su se stessa, no? In un modo appunto tragicomico, appunto, no? Cioè, io non ho citato perché poi sennò appunto qui si fa un discorso parallelo sul cinema, ma sicuramente secondo me a Kafka devono molto per esempio i fratelli Coen, ci sono dei film dei fratelli Coen che evidentemente mettono, perché in fondo se si pensa a Woody Allen si pensa appunto, cioè, in fondo un po' comunque Woody Allen si ride molto, insomma, no? Cioè, e quindi certe volte, diciamo, si perde anche quello che invece Woody Allen c'è, appunto, che è questo aspetto duplice. Nei fratelli Coen che anche si ride, cioè, perché pensiamo a un film come Fargo, il protagonista di Fargo è un protagonista, potrebbe essere assolutamente kafkiano, perché è un ridicolo, è un assassino ridicolo, pasticcione, continuamente pasticcione, che fa un sacco di cose che non funzionano, no? Cioè, e noi, tra l'altro, la cosa interessante, come d'altronde in Kafka, cioè, noi a un certo punto parteggiamo per lui, cioè lui è uno che ha ammazzato, cioè se c'ha le mani sporche di sangue, ma è talmente pasticcione che noi a un certo punto ci fa pena, cioè ci rende, e questo è grandissimo, cioè, no? Perché ci rende, ci impaccia, noi spettatori rimaniamo impacciati dal fatto che a un certo punto sono talmente bravi a raccontare che noi prendiamo in un certo senso, e non vorremmo, prendiamo le parti di questo, dell'assassino, no? Di questo pasticcione assassino, che appunto non è l'assassino tetragono, insomma, no? Cioè, appunto, è questo proprio anche l'aspetto comico, no? Cioè, appunto, che lui è un, ci dimentichiamo quasi che lui, appunto, ha le mani sporche di sangue da come è appunto pasticcione.
Vorrei che ci parlasse un pochino dei rapporti di Kafka con il padre oppressivo, una famosa lettera al padre.
Beh, la lettera al padre è sicuramente un testo dal quale io comincerei se dovessi leggere Kafka, cioè, nel senso che è sicuramente un, un testo che chiaramente sarebbe riduttivo considerarlo la chiave per capire Kafka. È un testo, secondo me, che andrebbe letto anche proprio come uno dei testi più lucidi sulla fine di un mondo e anche, diciamo così, lo sconcerto perché da questa fine non si capisce bene che cosa emerga. Tra l'altro la lettera al padre non è stata mai spedita, cioè è una lettera che questo signore non ha mai avuto, dove probabilmente Kafka ricapitola tutto, diciamo così, il frutto di scontri continui, conversazioni così. Ma anche qui la cosa interessante è che Kafka è talmente bravo che nella lettera al padre a un certo punto questo padre sta simpatico, cioè questo padre è violento, che non vuol capire questo figlio, che non vuol capire certe sue, appunto, irrequietezze, perché è un figlio irrequieto, diciamo così. In realtà ci lo sentiamo anche vicino, insomma, no? Perché è molto umano questo padre, insomma, no? Questo padre è un uomo del vecchio mondo, no? Che, in cui il padre è il padre con la P maiuscola, era l'autorità, era la legge. E questo figlio che gli manda in frantumi tutto questo, ma non è solo il figlio, è il mondo. Cioè questo uomo è un uomo che ha già visto la fine del suo mondo e che si illude che almeno in casa quel mondo che si è sbriciolato e nel quale lui si sente come tanti altri a disagio, almeno in casa, diciamo così, permanga, cioè almeno in casa avere la sua isola di sicurezza, no? E questa isola di sicurezza invece, grazie a questo figlio straordinariamente sensibile e straordinariamente acuto, anzi, no, cioè lui gli mette proprio punto più punto, su punto, gli mette in luce quello che non funziona e lo sgretola. Questo uomo in questa lettera viene letteralmente sgretolato, ma questo sgretolare questo uomo è in realtà già qualche cosa che è avvenuto, e questo è un po' il dramma, no? Cioè il fatto che Kafka ha buon gioco proprio perché il padre non ha più certezze. Questa legge, questa con la L maiuscola, questa figura del padre, che non soltanto nella cultura ebraica, ma insomma nell'impero austro-ungarico, insomma, cioè il padre era il padre, c'era, cioè quello che comandava, insomma, no? Cioè che costituiva l'autorità, che decideva che carriera facevi, insomma, cosa dovevi studiare, eccetera, eccetera, decideva anche al limite chi dovevi sposare, se eri una donna. Cioè non funziona più, non c'è più niente, non ha più nessun fondamento, insomma, no? Cioè, quindi è la legge senza fondamento. Cioè, la lettera al padre, in fondo fa capire perfettamente, insomma, il processo, insomma, no? Perché lì c'è la dimostrazione della vuotezza di tutte le regole. Le regole non funzionano più, non c'è più nessuna cosa a cui ci si possa attaccare. Però nello stesso tempo, appunto, e la letteratura di Kafka questo mostra, non c'è un'alternativa. Cioè, Kafka non ha qualcosa da contrapporre al padre, non ha un modello alternativo. Infatti lui poi, appunto, come scriverà poi anche alle sue varie fidanzate, lui non vuol mettere su una famiglia perché non ha assolutamente un modello, e se il suo modello è quello di suo padre, ovviamente lui si rifiuta di mettere in piedi quella specie di, appunto, oramai baracconata, fragile e contraddittoria. Però, appunto, non avendo lui un suo modello, non se la sente nemmeno di provare a fare qualche altra cosa.
Scusi, mi sembra azzardato il paragone di Kafka col padre con quello di Leopardi con i genitori, in particolare la madre?
Ma no, sicuramente fanno parte della stessa storia. Fanno parte della stessa storia. È difficile fare i padri.
L'umorismo di Kafka e di Kafka dipendono anche da una strategia di sopravvivenza durante la diaspora.
Vabbè, non si può così. Non è un discorso di strategia di sopravvivenza. L'umorismo è qualcosa, diciamo così, che entra in una cultura, è un atteggiamento che entra in una cultura un po' alla volta. Sicuramente io penso, almeno, che l'ironia e soprattutto l'autoironia siano delle armi molto potenti. Essendo armi molto potenti, sono anche difficilissime da portare e possono essere anche, appunto, ritorcersi contro noi stessi. Però è un problema di lucidità, cioè, appunto, Kafka, per questo io mi sento di dire, appunto, che Kafka è un autore comico, perché la sua lucidità è l'elemento della comicità, cioè la sua pignoleria, la sua, appunto, il fatto che lui era abituato fin da piccolo, come ci riportano i suoi amici, eccetera, era un personaggio extrapignolo che spaccava il capello in quattro, no? Che vedeva tutto il contrario di tutto, no? Cioè, che quindi, come nelle lettere alla fidanzata, si paralizzava perché lui vedeva il pro e il contro, cioè, contemporaneamente, sa? Non è che vedeva prima il pro e poi il contro, no, vedeva insieme pro e contro. E questa però era una straordinaria dimostrazione di, appunto, di intelligenza, di lucidità, di capacità di vedere le cose, diciamo sì, a fondo. Kafka è un entomologo straordinario, insomma. Però appunto quello che risulta poi da questa operazione è quello che lui descrive, che racconta, e proprio per questo è anche molto, molto comico, cioè. Certo, in questo appunto c'entra indubbiamente la cultura ebraica. Cioè, nel mondo. La modernità, l'ebraismo è la modernità. Cioè, nell'Occidente l'ebraismo è stato gran parte della modernità, viene dall'ebraismo. E in questo c'è sicuramente l'aspetto dell'umorismo. Insomma, cioè, noi senza la cultura ebraica non avremmo appunto né Woody Allen né tutti quei grandi comici che hanno fatto. Non solo lo spettacolo, ma hanno fatto l'intelligenza, quel poco di intelligenza che abbiamo del mondo in cui viviamo.
Mi scusi, in che modo dell'ebraismo è parte della modernità? Oppure la modernità viene dall'ebraismo?
Beh, c'è un autore che ha sicuramente più carte in me per raccontarlo, che è Sergio Quinzio, che ha scritto un libro pubblicato anche questo da Delphi, che si chiama Ebraismo e Modernità, dove spiega molto bene questo aspetto qui, che nella modernità c'è un apporto della cultura ebraica, degli autori che sono comunque imbevuti della cultura ebraica, non soltanto appunto Kafka, basta pensare a Proust, per esempio. Cioè,
il campo letterario?
Ma no, cioè, nel senso, c'è che nella lettera, nella pensare la modernità, sicuramente, diciamo sì, alcuni autori che erano legati a delle tradizioni, come la tradizione ebraica, hanno, diciamo sì, visto meglio, forse per la loro anche mancanza, diciamo sì, di radici, del fatto di essere più cosmopoliti, nel senso del fatto che era una cultura, diciamo sì, che era trasversale rispetto. Allora, comunque si può, diciamo sì, questa cosa qui dirla più facilmente per negativo. Non è un caso che tutti i nemici della modernità fossero antisemiti. Cioè, chi ha odiato la modernità, vista come qualche cosa appunto di negativo, è finito prima o poi nell'antisemitismo, insomma, no? Senza andare appunto a nominare Hitler, insomma, sì. Però tutte le correnti, anche diciamo sì, filosofiche, eccetera, che comunque vedevano nel mondo moderno un pericolo, un qualche cosa, diciamo sì, che distrugge l'uomo, che distrugge la sua dignità, che distrugge sì, sono finiti poi tutti nell'antisemitismo, perché hanno fatto un cortocircuito attribuendo alla cultura ebraica, a questi aspetti della cultura ebraica, anche dall'umorismo, appunto, degli elementi, appunto, di distruzione di quei valori, che poi quali valori erano, ma insomma, di quei valori che la modernità avrebbe spazzato via, insomma, no? Cioè, l'antiamericanismo anche, cioè, no? Cioè, tutto quel filone di pensiero che è l'antiamericanismo negli anni 20-30, che identifica l'America con la modernità, ed era facile, ovviamente, sì, finiscono poi per mettere in un calderone, come sempre succede in queste cose, l'odio per l'America, l'odio per gli ebrei, eccetera, eccetera, perché tutto questo rappresenta il mondo moderno. E una persona che non ci si aspetterebbe che fosse un difensore dell'America, come per esempio Gramsci, nei suoi quaderni ha scritto delle cose lucidissime, sempre tenute molto però purtroppo nel dibattito anche italiano e a margine, delle cose molto lucide sull'antiamericanismo, visto come un pericolo. Cioè, lui vede benissimo che nell'antiamericanismo, nell'antimodernità, ci sta le radici del fascismo, ma anche qualche cosa di più, perché l'antimodernismo, che poi diventa anche antisemitismo, stava purtroppo anche nel movimento socialista, nel movimento. Beh, non era solo un modo di produzione, non era solo un modo di produzione.
Qualche altra domanda? Ci fermiamo qui. Allora io ringrazio ancora Francesco Cataluccio.